Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'esterno in lingua italiana per tutto il mondo attraverso Radio Diffusione, la radio pubblica argentina all'estero. Certamente durante un'ora con tutta l'informazione del nostro paese, tutta l'attualità in compagnia sempre di Diego Girao dalla cabina di regia. Julian Cortez, la pagina web certamente e i social media, Silvana Avellaneda nella produzione, Fernando Farias chi fa il radiogiornale sotto la direzione esecutiva di Adrian Corol. Cominciamo subito con il nostro programma, ecco i titoli. Conclusi gli accordi su gestione acqua e cooperazione scientifica tra Israele e l'Argentina. Il governo mira a moltiplicare le esportazioni grazie al settore minerario. L'azienda cinese Gaotian Inc. annuncia progetto su batterie al litio. Vista Oil and Gas dichiara aumento produzione del 29% nel primo trimestre. Enel Americas, utili in crescita del 99,6% nel primo trimestre. Conferenza su cooperazione nelle energie rinnovabili tra Italia e l'Argentina. Mafalda, Astor Piazzolla e Juan Manuel Fangio hanno la loro strada a Buenos Aires. Lutto nella musica argentina. Addio a Maria José Cantilo, una delle voci rare femminile nel rock. Ed ecco amici le notizie. Conclusi gli accordi su gestione acqua e cooperazione scientifica tra Israele e l'Argentina. La firma di accordi in materia di cooperazione per la gestione sostenibile dell'acqua e di cooperazione scientifica tra Argentina ed Israele figurano tra i principali risultati della visita in Israele di una delegazione del governo guidata dal ministro dell'Interno Guado De Pedro. Nel corso del soggiorno a Tel Aviv, iniziato lunedì 25 aprile e concluso venerdì 29, la delegazione argentina, che comprendeva anche il ministro della Scienza e Tecnologia Daniel Filmus e 7 governatori provinciali, è stata ricevuta dal presidente Isaac Herzog, dal ministro degli esteri Yair Lapid e dalla ministra degli interni Ayelet Shaked, e ha effettuato visite a diverse istituzioni scientifiche e installazioni legate alla gestione dell'acqua. Al termine dell'incontro, Guado De Pedro, il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha affermato che Israele e Argentina hanno economie complementari e che devono unirsi per potenziare la produzione di alimenti sostenibili allo sviluppo equo. Con le risorse che hanno i nostri due paesi, se cooperiamo, possiamo alimentare il mondo, ha detto Herzog, riferendosi direttamente all'accordo firmato in materia di cooperazione sulla gestione sostenibile dell'acqua. La cooperazione ci permetterà una gestione più intelligente dell'acqua, permettendo aumentare le superfici coltivabili, aumentare la produzione e generare più fonti di lavoro, ha sottolineato Guado De Pedro. Il governo mira a moltiplicare le esportazioni grazie al settore minerario. Il governo ritiene che grazie allo sviluppo del settore minerario il paese potrà raggiungere e superare nei prossimi anni il tetto di 100 miliardi di dollari di esportazioni. Lo ha dichiarato il ministro della produzione Matthias Kulfas nel corso dell'inaugurazione di un tavolo nazionale settoriale. Siamo a un punto di svolta. Il mondo chiede sempre più minerali per la transizione energetica e abbiamo la possibilità di moltiplicare in pochi anni le nostre esportazioni, un elemento che contribuirebbe notevolmente alla nostra sostenibilità macroeconomica, ha detto Kulfas. Il governo ha messo il settore minerario insieme a quello dell'energia al centro di un piano di sviluppo denominato Piano 2030, che ha come obiettivo principale quello di incrementare le vendite all'estero, oltre che per stabilizzare l'economia, anche per poter fare fronte agli impegni assunti con il Fondo Monetario Internazionale nel rifinanziamento del debito di 45 milioni di dollari. Abbiamo miliardi di dollari, abbiamo la possibilità di esportare 100 miliardi di dollari all'anno, quando negli ultimi anni eravamo nell'ordine dei 60 miliardi, ha dichiarato da parte sua il presidente della Banca Centrale Miguel Pesce, secondo il quale pure lo sviluppo del settore minerario è centrale. Ogni dollaro che si investe nel settore ne genera 4 di superavit nella bilancia commerciale, ha aggiunto Pesce, che ha quindi anticipato che la Banca Centrale sta elaborando misure affinché le imprese possano finanziare i loro investimenti sul mercato locale in pesos a tassi agevolati, in modo da togliere pressione anche su questo fronte alla domanda di dollari. Il governo ha cercato inoltre di dissipare i dubbi circa gli ingressi che effettivamente genera il settore. L'80% delle vendite rimane nel paese, ha affermato il sottosegretario del Ministero della Produzione Daniel Stuttgart. 2 milioni di nuovi posti di lavoro nel settore privato, la creazione di 100.000 nuove imprese e il raddoppiamento delle esportazioni entro il 2030. Questi i principali obiettivi del programma di sviluppo produttivo, industriale e tecnologico Argentina Produttiva 2030, presentato di recente proprio dal ministro dello sviluppo produttivo Matthias Kulfas in presenza del presidente Alberto Fernandez. Stiamo mettendo in moto un progetto concreto e realistico, un piano per lo sviluppo produttivo, industriale e tecnologico, ha dichiarato Kulfas durante la presentazione. Si tratta di un piano che mira a trasformare la struttura produttiva e tecnologica del paese in modo che la crescita si possa sostenere nel tempo. L'azienda cinese Gaojun Inc. annuncia progetto su batterie al litio. Il governo della provincia di Jujuy, nel nord dell'Argentina, ha firmato un accordo con l'azienda cinese Gaojun Inc. per l'installazione di una fabbrica di celle per batterie al litio nella zona franca di Perico. Lo rende noto lo stesso governo della provincia, dove si rende noto che l'accordo è stato sigillato dal governatore di Jujuy, Gerardo Morales, e il presidente del consiglio di amministrazione della società cinese, Li Zhen. Il rappresentante in Argentina di Gaojun Inc., Fernando Le N., ha dichiarato che l'azienda di Shanghai si occupa della fabbricazione di batterie di litio per l'industria automobilistica in diversi paesi ed è al quinto posto a livello globale. La scelta della provincia di Jujuy, ha aggiunto Le N., è maturata dopo uno studio di fattibilità per la creazione di una fabbrica in grado di iniziare la produzione entro circa un anno. Il progetto del Gaojun prevede che le celle prodotte in Argentina saranno vendute a fabbriche in Germania, India, Stati Uniti, Spagna e Vietnam. Da parte del governo della provincia si è sottolineato che la manodopera della fabbrica sarà interamente locale. Alla firma dell'accordo hanno partecipato, tra gli altri, anche Wang Kisui, presidente dell'Istituto di Ricerca di Gaojun, e Felipe Albornoz, presidente della società e capitale provinciale Jujuy Energia e Miniera, società dello Stato. Tra un paio di minuti continuiamo con il nostro radiogiornale. Ora una pausa musicale con il cantautore Cacio Castagna, recentemente scomparso, ma che ci ha lasciato il suo legato musicale con questo bellissimo tango, le parole bellissime, Café La Humedad.
Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, villa y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches enseñaron a mis
días. Molto bene, amici, ecco, era Cacio Castagne con questo caffè L'Umidità, cioè così si chiamava questo locale dove lui si trovava, diciamo, era un punto di incontro, di riunioni con i suoi amici, eppure per fare delle cose, giocare biliardino, giocare carte, parlare delle donne, eccetera eccetera. Un tango per così dire più moderno del solito, Cacio Castagne, un grande paroliere che purtroppo se n'è andata. Dicevamo che Vista Oil and Gas dichiara aumento produzione del 29% nel primo trimestre. Questi sono numeri veramente stratosferici. La società del settore dell'energia con sede in Messico, Vista Oil and Gas, ha dichiarato un incremento del 29% su anno della produzione totale di idrocarburi nell'ultimo trimestre, con una media di 43.900 barili giornalieri. È quanto si legge nella presentazione dei riassunti risultati del primo trimestre, dove si sottolinea che la produzione ha registrato un incremento del 7% rispetto al trimestre precedente. Il presidente e amministratore della compagnia, Miguel Galuccio, che è stato il primo presidente della YPF Argentina recuperata, ha evidenziato che la crescita della produzione si deve in particolare allo sfruttamento delle concessioni nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta nella provincia argentina del Neuquén, che rappresentano il 70% del totale. Dal punto di vista finanziario, Vista dichiara nel primo trimestre 2022 un EBITDA di 127,1 milioni di dollari, con un incremento del 118% su anno e del 9% rispetto al trimestre precedente. Il risultato, si legge nel rapporto, deriva da una forte crescita delle entrate a fronte della stabilità dei costi operativi. Le utilità nette dichiarate sono di 39,1 milioni di dollari contro il 6,9 milioni del primo trimestre del 2021. Il fatturato, d'altra parte, è stato di 207,9 milioni di dollari contro 115,9 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Ripeto le cifre perché praticamente il 100%. Il 33% della produzione è stato esportato per un totale di 988.200 barili e 71,1 milioni di dollari. Vista dichiara inoltre investimenti per 80 milioni per il completamento di due nuovi pozzi. Enel Americas, utili in crescita del 99,6% nel primo trimestre. La controllata regionale di Enel per il Sud America, Enel Americas, ha registrato guadagni netti per 365 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, secondo quanto informa il rapporto presentato lunedì agli investitori. Il dato rappresenta un incremento del 99,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, che si legge nel documento, è dovuto a un miglioramento dei risultati operativi insieme a un parallelo miglioramento delle condizioni cambiarie. Una situazione questa parzialmente compensata da un incremento delle spese finanziarie. Per quanto riguarda le vendite, il gruppo dichiara un totale di 3,350 miliardi di dollari con un aumento del 11,2%. Anche l'EBITDA del gruppo Enel segna nel primo trimestre dell'anno un incremento del 47,7% di Enel Green Power Americas e migliori risultati nel ramo della distribuzione, soprattutto in Brasile. Su anno, con contributi positivi delle succursali in Brasile, Colombia, Perù e Argentina. Anche l'EBITDA del gruppo segna nel primo trimestre dell'anno un incremento del 47,7% su anno, grazie soprattutto al contributo di Enel Green Power Americas e a migliori risultati nel ramo della distribuzione, soprattutto in Brasile. Il primo trimestre è stato segnato da una crescita solida nella distribuzione in Colombia e Perù, insieme a una crescita nelle vendite, grazie al consolidamento di EGPA, ha dichiarato l'amministratore delegato Maurizio Bezzeccheri in una conference call, sottolineando l'incremento di 36 MW su rinnovabile in Colombia e di 99 nuovi MW verdi in Brasile. Abbiamo raggiunto i 16.000 MW di capacità installata nella regione, dei quali 2.700 sono su rinnovabili, con una crescita sostenuta da una rete di distribuzione da oltre 56.000 MW, ha aggiunto la di Enel Americas. C'è una conferenza su cooperazione nell'energia rinnovabile tra Italia e Argentina. È stata ieri. La cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile è stato al centro della conferenza organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, dal titolo Energie rinnovabili, collaborazione scientifica Italia-Argentina. L'obiettivo dell'iniziativa che si svolge nel quadro delle celebrazioni della Giornata della Ricerca Italiana 2022 e la valorizzazione dei progetti bilaterali di cooperazione scientifica finanziati dal Ministero degli Affari Esteri italiano e della cooperazione nel settore strategico delle energie rinnovabili nell'ambito del programma esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica 2021-2023. Al centro prosegue il comunicato la produzione di combustibile solare, di litio e delle batterie del futuro per veicoli elettrici. Tra i progetti esposti, quello coordinato dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Sassari e dal Centro di Ricerca su Energie Sostenibile su semiconduttori elettrici trattati con monoparticelle di carbonio per la produzione di energia solare. Il secondo progetto è portato avanti dal Politecnico di Torino insieme all'Istituto di Ricerche Teorico e Fisico-Chimiche Applicate dell'Università di La Plata e al Laboratorio su Energie Rinnovabili e Sostenibili dell'Università di Cordoba, e riguarda la ricerca sulle batterie a litio zolfo per veicoli elettrici, capaci di fornire 5 volte più energia che le batterie agli ioni di litio. Attualmente in uso è il doppio dell'autonomia. Attenzione con questa invenzione argentina. Molto bene amici, fra un po' arriverà la mia collega Caritina Kosulic con l'attualità di X di questa settimana, ma prima ascolteremo questo grandissimo Fred Bongusto con questa bellissima canzone che parla pure della liberazione delle donne italiane lì negli anni 70. Ascoltiamo Fred Bongusto, Che bella idea.
Siamo qui, qui da te, lo sapio il perché, io non lo so, ma tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato, chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli. Io mi annoio, quasi quasi, vado via da casa tua, ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via. Allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va di tan vai avata. Però che bella idea.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Attualità Dix, una produzione della RAE, Argentina al mondo, messa a punto da Arnaldo Slai.
Attualitadix.com.ar, onde corte di xismo. Ecco i soliti suggerimenti per i nostri amici di Xers. La settimana scorsa ci siamo riferiti alla nuova emittente clandestina per l'Etiopia, Radio Xumite, che trasmette quotidianamente dalle ore 17.30 alle 17.45 UTC sulla frequenza 15.340 kHz nella banda dei 31 metri. Grazie ad una registrazione ottenuta dal collega di Xer austriaco Wolfgang von Pollnitz, abbiamo più informazioni su questa emittente. Radio Xumite è prodotta dall'impresa di comunicazione Xumite Media Limited, un'organizzazione di media indipendente con sede a Nairobi, Kenya. Radio Xumite è stata fondata da un gruppo di giornalisti etiopici costretti a fuggire dal loro paese a causa della guerra civile in corso. Radio Xumite mira ad essere un'alternativa comunicazionale per la regione del Tigray, situata nella stessa Etiopia, che attualmente subisce le conseguenze di una crisi bellica ed umanitaria con una forte ripercussione sulle alterazioni alla libertà di stampa. È importante sottolineare che Radio Xumite è raggiunta da interferenze originate dallo stesso governo dell'Etiopia sotto modalità Jammin. Passiamo ora al Medio Oriente, dove la BSKSA, cioè l'emittente radiofonica del Regno dell'Arabia Saudita, è stata ascoltata alle ore 11.50 UTC sulla frequenza 21.670 kHz con il suo servizio internazionale in lingua bahasa indonesia. Il collega statunitense Glenn Hauser informa che non è ancora attiva Radio Minina Yoruba. Ricordiamo che la frequenza registrata da questa radio dinanzi all'HFCC era dalle 19 alle 24 UTC sulla frequenza 9.450 kHz da Wolverton, Gran Bretagna, con 250 kW di potenza per l'Africa occidentale. Glenn Hauser informa pure che Transworld Radio Asia ha inserito un nuovo servizio in lingua ucraina verso le ore 16.45 via WOM nell'Oceano Pacifico. Il servizio locale dell'Ucraina, noto come UR1, è ritrasmesso dall'emittente statunitense WRMI Radio Miami International attraverso la frequenza 7.730 kHz a partire dalle 5 UTC. Il DXer colombiano Rafael Rodriguez si è riferito all'emittente che trasmetterebbe dal Venezuela o dalle vicinanze del confine di quel paese con la Colombia sulla frequenza 4.940 kHz, banda tropicale dei 60 metri. Anche se l'emittente va in onda da quasi 2 anni, non ne conosciamo il nome. Rafael Rodriguez precisa che il segnale sulla suddetta frequenza non è gestito dall'organizzazione Colombia para Cristo né dalla campagna chiamata Fuerza de Paz, che negli anni precedenti era attiva sulle frequenze 5.910 e 6.010 kHz dalla Colombia. I contenuti dell'emittente sono imperniati sulla musica della Colombia e del Venezuela. Passiamo ora all'Argentina-Ecuador. Il presidente dell'Ente Nazionale delle Telecomunicazioni ENACOM, Claudio Ambrosini, ed il ministro delle Telecomunicazioni della Società dell'Informazione dell'Ecuador, Vianna Maino, hanno tenuto una riunione allo scopo di analizzare temi di comune interesse per fare ulteriori progressi allo scopo di sviluppare le comunicazioni nella regione. L'incontro si è svolto nel quadro della visita ufficiale fatta dalla delegazione della Repubblica dell'Ecuador, presieduta dal presidente Guillermo Lasso. Il presidente dell'Ecuador si è riunito con l'omologo argentino Alberto Fernández e con membri del suo gabinetto per stabilire un'agenda comune su temi di interesse per la regione, fra i quali le telecomunicazioni. Ambrosini e Maino si sono focalizzati sui temi di comune interesse, la promozione delle telecomunicazioni e l'espansione delle reti. In Ecuador nel 2021 il 70,6% della popolazione ha avuto accesso ad internet e nel 2022 si spera di raggiungere il 71,8%, mentre il 4G ha registrato nel 2021 un 75,92% di penetrazione. Dal Ministero delle Telecomunicazioni e Società dell'Informazione dell'Ecuador, Mintel, calcolano che nel 2022 questa percentuale si allargherà fino all'85% della popolazione complessiva. Dal suo canto, Ambrosini ha rilevato i successi della sua gestione a capo dell'ENACOM, fra i quali i programmi finanziati attraverso il Fondo Fiduciario del Servizio Universale destinati allo sviluppo di nuove reti di accesso ad internet e l'innovazione ed espansione delle reti per le piccole e medie imprese, cooperative, istituzioni pubbliche, quartieri popolari e corridoi stradali. Argentina ha lavorato ad un nuovo piano nazionale dello spettro orientato a soddisfare la domanda crescente di dati mobili. In questo contesto si sono individuate quelle bande di frequenza adatte per l'implementazione e lo spiegamento nel nostro paese di servizi di comunicazioni mobili che utilizzino tecnologia 5G. Grazie alla cooperazione congiunta fra i paesi, la regione fa passi avanti per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie delle informazioni e le comunicazioni, TIC, quale motore per promuovere le attività economiche, la crescita industriale e l'integrazione sociale e culturale. Ora ascoltiamo un po' di musica. È il turno di Soledad Villamil, che interpreta Temblando.
Estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodando, y yo, qué guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre el hombro, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos siguió quemando, dejó el rebozo que tenía en la mano, le quise hablar y me quedé temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Amor que está oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio, escrito con la punta del cuchillo, me di vuelta tranqueando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en las listas del poncho llevaba envueltas. Linda estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodando, la tarde que caía mansamente y no pude hablarla y me quedé temblando.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mi sia shijie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene, questo è lo spazio della comunità radiotelevisiva italofona con le coproduzioni, dove RAI certamente ne integra parte. Oggi condividiamo questa coproduzione di Radio Capodistria a cura di Rosala Bubbola, intitolata Lo specchio delle parole. Nel centenario dell'uscita dell'Ulisse, un breve viaggio nella relazione tra James Joyce e Nora, la moglie musa, figura sulla quale lo scrittore di Dublino ha plasmato le donne dei suoi romanzi e grazie alla quale i personaggi femminili hanno acquisito spessore e profondità psicologica. Intervengono in questa coproduzione Amore senza confine Riccardo Cepac, curatore del Museo Sveviano & Joyce di Trieste, Laura Pelaschiara, professoressa associata di letteratura inglese all'Università degli Studi di Trieste e direttrice della Trieste Joyce School.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Lo specchio delle parole di Rosanna Bubbola per Radio Capodistria. Ogni grande artista, uomo o donna che sia, condivide spesso la valigia della vita con un'altra figura, a volte silente, che ne condiziona e influenza il quotidiano, l'opera e le emozioni. In un viaggio lungo il fiume della coscienza, in quel flusso perenne che li ha portati in giro per l'Europa e quindi a dimorare a Trieste, si sono imbarcati James Joyce e Nora Barnacle, musa, moglie, figura sulla quale lo scrittore di Dublino ha plasmato le donne dei suoi romanzi e grazie alla quale i personaggi femminili hanno acquisito spessore e profondità psicologica. La loro unione, la loro complicità e la profondità del loro rapporto è racchiusa in un gesto di Joyce, in quella data da rendere immortale scelta per lo svolgimento dell'Ulisse, il 16 giugno 1904, giorno in cui Nora capì di essere innamorata di lui. Nel centenario dell'uscita dell'Ulisse, 2 febbraio 1922, tratteggiamo la storia di due persone, James e Nora, non due riflessi, ma due immagini nello stesso specchio di parole e vita, e lo facciamo assieme a Laura Pelaschiar, professore associato di letteratura inglese all'Università degli Studi di Trieste e direttore della Trieste Joyce School, e a Riccardo Cepach, curatore del Museo Joyce di Trieste. La storia tra Joyce e Nora è la storia di due ventenni in cerca di fortuna, due giovani di estrazione sociale diversa, dalla formazione culturale opposta, due ragazzi agli antipodi che si innamorano e insieme lasciano la propria patria, l'Irlanda, per cercare fortuna a Trieste, toccare Pola, per poi tornare nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, che li adotterà e li vedrà crescere.
James Joyce e Nora Barnacle arrivano a Trieste il 20 ottobre del 1904. In realtà si conoscono da pochissimi mesi, noi sappiamo che si conoscono da giugno, lo sappiamo perché il 16 giugno, che è la data in cui viene inventato l'Ulisse, per testimonianza diretta di Joyce, è la data in cui Nora lo ha reso uomo. E quindi naturalmente sappiamo che si conoscono da molto poco, quindi sono due pazzi fondamentalmente, cioè partono da Dublino senza soldi, sulla base di un'informazione sbagliata che gli avevano dato, in secondo cui doveva esserci un lavoro, insomma un impiego da insegnante inglese alla Ballet School di Zurigo, che non era, e quindi questo è il motivo per cui proseguono e arrivano a Trieste, e hanno pochissime garanzie e, ripeto, insomma, si conoscono anche da poco tempo, però il rapporto evidentemente è per entrambi estremamente solido, tant'è vero che dura per tutta la vita di Joyce, ed è un rapporto veramente strano, interessante.
La coppia James Joyce e Nora Joyce effettivamente appartiene a quella galleria, a quel gruppo di coppie famose, in cui almeno uno è un artista famoso, e che forse tendiamo un poco a mitizzare. Certamente Nora Barnacle Joyce, molto più tardi, è una figura centrale di riferimento per tutta la vita dello scrittore di James Joyce, ed è pur vero che in tal senso è stata una colonna portante della sua esistenza, ma è forse anche opportuno e utile soffermarsi sull'elemento un po' meno attraente e attrattivo per quanto riguarda così una inclinazione alla mitizzazione che abbiamo di queste situazioni, perché quando Nora nel 1904 decide o accetta la proposta di James di scappare insieme dall'Irlanda, i due si conoscono soltanto da 3 mesi, Nora accetta e quindi da un lato possiamo anche apprezzare, se vogliamo, l'audacia di una scelta di questo tipo in un'Irlanda fortemente cattolica, fortemente conservatrice, e che mai avrebbe potuto tollerare una scelta di questo tipo. Dall'altro però teniamo presente che Nora, allora ventenne, si consegna ad una situazione che non avrebbe potuto avere alcun tipo di riparazione. Intendo dire che sì, Nora trascorre il resto della sua vita insieme a James, ma non aveva assolutamente alternative.
A Trieste i Joyce vivono una delle stagioni più felici per loro stessa testimonianza. È un periodo di grandi difficoltà economiche, sicuramente sappiamo che Joyce si arrabatte in mille modi per sbarcare il lunario, Nora aiuta tante volte anche andando a casa, per esempio, di Svevo ad aiutare in casa, e quindi naturalmente in qualche maniera subendo un po' la discriminazione, fra virgolette, insomma, della moglie di Svevo. Quindi un periodo difficile, ma anche un periodo molto felice. Questo si vede molte volte nelle lettere. Joyce dice che Trieste in qualche maniera è il luogo che li ha accolti e dove sono nati, fra l'altro, i due figli, Giorgio e Lucia, e dove hanno trascorso un periodo molto lungo e sono successe le cose importanti, quelle che poi daranno frutto nel periodo successivo. Cioè, appunto, è stato concepito e iniziato l'Ulisse, sono stati pubblicati le prime opere. In qualche maniera Joyce a Trieste diventa James Joyce.
Una vita tutt'altro che semplice, in cui i confini culturali e sociali vengono abbattuti da un gioco di equilibri, in cui le mancanze di uno diventano ispirazione per l'altro.
Nora non è sostanzialmente, o quasi, interessata al lavoro di Joyce. Il loro rapporto passa per altri canali, sicuramente quello intellettuale è minoritario. C'è un rapporto sentimentale e sessuale molto forte, molto vivace, di cui ci sono testimonianze, di cui ci sono tracce, e diciamo c'è un interesse anche intellettuale da parte di Joyce nei confronti di Nora, che diventa un po' un oggetto di studio per Joyce, in qualche maniera, insomma, è stato detto da molti osservatori che naturalmente alcuni dei personaggi femminili indimenticabili di Joyce, e naturalmente il pensiero corre alla Molly Bloom, protagonista, coprotagonista di Ulisse, sicuramente è ispirato a Nora in parte.
Questa creazione immensa, finzionale, che è Molly Bloom, e a cui effettivamente Joyce si rivolge anche ispirandosi alla figura di Nora Barnacle, soprattutto per quanto riguarda la sensualità e l'elemento erotico, l'elemento seduttivo. Ma Molly è anche composta di altre influenze e di altre presenze femminili, molte delle quali oserei dire proprio di provenienza triestina. Quindi è un compendio, non c'è soltanto Nora lì dentro. Lo stream of consciousness dell'episodio Penelope di Ulysses, basato sullo stile delle lettere che Nora scriveva a James, quindi la mancanza di segni di interpunzione, una certa sgrammaticatura. Questo però è un elemento stilistico che caratterizza tutte le lettere che le corrispondenti femminili di Joyce, della famiglia Joyce, intendo dire, quindi le sorelle e la zia, manifestavano. Quindi l'elemento della ignoranza, fondamentalmente, come si usano i segni di interpunzione quando si scrive una lettera, che era caratteristica delle corrispondenti donne di famiglia di Joyce, in quanto non in possesso di un'educazione scolastica sufficientemente solida per far sì che loro sapessero usare i segni di interpunzione. Anche qui, quindi, una sorta di mitizzazione di una situazione di ignoranza scolastica, di carenza di educazione scolastica, che magari anche da parte di certi critici particolarmente inclini a questi atteggiamenti, diventa un mito stilistico che lui sicuramente ha presente quando scrive, ma che non riguarda soltanto Nora, ma che tristemente è invece caratteristico di tutto l'ambiente familiare femminile della travagliatissima famiglia Joyce a Dublino.
Nora non sapeva la grammatica. La condizione delle donne non era quella di oggi. Ed anche se non comprese mai fino in fondo il genio che aveva accanto, sicuramente aiutò la sua creazione, rimanendo al suo fianco per tutta la vita. Quello di Joyce e Nora fu un amore giovanile, folle, che oltrepassò pregiudizi e aspettative e abbatté i confini del tempo per divenire immortale nello specchio delle parole e della vita.
Argentina al mundo. RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Ed ecco, era questo lavoro della coproduzione della comunità radio televisiva italofona di Radio Capodistria, a cura di Rosana Bumbola, Lo specchio delle parole. E ora, amici, purtroppo una brutta notizia, lutto nella musica argentina, l'addio a Maria José Cantilo, una delle voci femminili del rock. Si è spenta all'età di 68 anni, una delle poche voci femminili del rock nazionale degli anni 80. La notizia della sua morte dopo un periodo di malattia è stata diffusa via social dal figlio, il chitarrista Gaspar Benegas, che nelle scorse settimane invitava il pubblico a dar forza affinché possa rimettersi dal suo delicato stato di salute. Un messaggio di cordoglio è stato anche lanciato dall'Istituto Nazionale della Musica Argentina. Maria José Cantilo negli anni 70 aveva deciso di lasciare Buenos Aires per radicarsi nella località patagonica di El Bolsón, in una comunità autogestita. Nel 1982 il suo ritorno nella capitale per dare avvio alla sua carriera. L'album di debutto vide l'importante partecipazione di colleghi di primissimo piano come David Levon, Leon Gieco, Osvaldo Fattoruso, Daniel Colombres e suo fratello Miguel Cantilo. Il successo però non fu immediato, ma cominciò a crescere grazie a uno dei suoi brani più noti, Flor Celeste, Bajo la Almohada. Nel 94 Maria José Cantilo diede avvio a una serie di album, Gotta a Gotta del 95, Sairam del 99, Covers Bossa Nova e Jazz del 2000, Feelings Saludachis del 2004, Momentos de Boleros del 2005 e Aquí y Ahora del 2006. Il suo ultimo lavoro, col quale amava definirsi avventuriera del rock, è stato Esencia nel 2011. In quell'occasione aveva lanciato un messaggio sociale. Ho fatto un disco con sensibilità femminile, che non sempre è la scelta giusta dal punto di vista commerciale. E ascoltiamo Maria José Cantilo con questa interpretazione di un classico di Bob Dylan, la canzone Uragano, l'Uragano, qui Maria José Cantilo.
Apretado y elocuentemente apalabrado. acabó. Lo metieron en una jaula donde tratan de hacer de un hombre una rata. Todo contra Rubin fue un violento avance. El juicio con Circo no tuvo ni una chance. Los blancos del jurado le tenían terror, como a todo lo que significa revolución. Y para los negros era un negro loco. Nadie creyó en él ni siquiera un poco. Y aunque no lo pudieron comprobar, el jurado decidió que él fue el que cometió el crimen en el bar. En primer grado, y adivinen quiénes testimoniaron: Alfred Bello y su socio, y hasta mintieron los diarios. ¿Cómo puede la vida de un hombre estar en manos de gente tan innoble? Toda esa farsa fue planeada, y yo me siento asustada de estar en una tierra donde no hay justicia. Hay criminales de saco y corbata tomando sus martinis en sus terrazas, mientras Rubin se sienta solitario en su celda, un hombre inocente en una vida de mierda. Esta es la historia del huracán, pero esta historia no termina acá. Lo tienen que poner en libertad y devolver cada minuto que pasó en la prisión.
Addio a Maria José Cantilo, condoglianze certamente alla sua famiglia di musicisti e artisti. Riposa in pace Maria José. Ed ecco i titoli delle notizie principali odierne. Conclusi gli accordi di suggestione acqua e cooperazione scientifica tra Israele e Argentina, il governo mira a moltiplicare le esportazioni grazie al settore minerario. L'azienda cinese Goshen Inc. annuncia progetto su batterie a litio. Vista Oil and Gas dichiara aumento produzione del 29% nel primo trimestre. E nell'Americas utili in crescita del 99,6% nel primo trimestre. Una conferenza su cooperazione nelle energie rinnovabili tra Italia e Argentina. E certamente Mafalda, Astor Piazzolla e Juan Manuel Fangio hanno la loro strada a Buenos Aires, notizie che svilupperemo domani nel nostro programma. Ed ecco, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo Diego Girau dalla cabina di regia, Fernando Farias nel radiogiornale, Julián Álvarez, che è il capocannoniere del River Plate, no, invece no, Julián Cortés, l'uomo della pagina web e dei social network, Silvana Vegianeda nella produzione, Adrian Corolla, direzione di Rai Argentina al Mondo. Sarà la prossima, ciao!